chiama poi ai tuoi, con i tuoi amici andavi ovunque sai.
Buonasera a tutti, siamo qui in onda sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, redazione di Torino. Si stanno per avvicinare le elezioni europee e abbiamo contattato un nostro ospite gradito, Gabriele Adinolfi, che è qui con noi. Ciao Gabriele.
Salve a tutti.
E con Gabriele appunto faremo una piccola analisi del futuro voto di giugno, delle europee di giugno. Allora Gabriele, prima di iniziare con le domande vere e proprie, volevo che tu ci facessi almeno una piccola messa in campo di com'è l'Europa adesso, di com'è la comunità europea e di qual è la situazione storica e reale di questo momento. E poi magari entriamo poi nello specifico delle domande dell'argomento di stasera.
Sì, diciamo che l'Unione Europea è una specie di compromesso tra una serie di necessità politiche, economiche, storiche e di interessi diversi, che non riesce a trovare il suo compimento assoluto. È un processo in qualche modo in fieri, che va con colpi e contraccolpi, perché ci sono state delle tendenze per portarla a una certa autonomia, a una certa potenza e quindi a un certo valore storico, e altre che cercano di frenarlo. Per esempio, la subito prima che ci fosse la guerra in Iraq, c'era già stato organizzato un esercito di 60.000 uomini per un primo approccio di un esercito di 60.000 uomini per l'Unione Europea, che saltò a causa della guerra in Iraq e della divisione che si è creata tra gli interessi diversi, in cui alcuni stati hanno appoggiato l'invasione dell'Iraq, altri invece sono messi di contrappeso. Per tanto tempo l'Inghilterra ha svolto il ruolo di vasta festa, e poi comunque ci sono tutta una serie di interessi diversi che spesso fanno da contrappeso. C'è l'interesse americano, c'è l'interesse inglese, c'è l'interesse russo di cercare di impedire che questa Europa diventi in qualche modo unita e potente, però poi sono delle necessità storiche, anche determinate forse da pure semplici interessi economici e anche da pure semplici movimenti così, che si stanno verificando, che spingono in contemporanea che l'Europa acquisisca una certa potenza, un certo valore. Insomma, sappiamo, abbiamo sentito tutti le dichiarazioni di Draghi, sappiamo tutti che si sta parlando di riarmo europeo, di leva, anche di un esercito europeo, persino di un armamento nucleare europeo, oltre che di una politica unitaria europea, sia dal punto di vista energetico sia dal punto di vista geopolitico. Unitaria non sarà mai, ma che comunque potrebbe essere un pochino più significativa, un pochino più completa, complessa. E le istituzioni dell'Unione Europea sono un pochino, ecco, possiamo dire che subiscono gli stessi difetti in qualche modo delle istituzioni italiane. Cioè, la Costituzione italiana è stata fatta apposta per impedire che l'Italia avesse un governo centrale con un certo potere, per impedire che ci fosse un potere centrale, e questo ha permesso agli inglesi, agli americani e poi anche altri, ai russi, agli israeliani, di esercitare delle ingerenze particolarmente forti. L'Unione Europea è un po' la stessa cosa, perché il potere del Parlamento è molto relativo, quello delle commissioni è anche esso relativo, quando vengono approvate determinate leggi poi vengono più o meno realizzate, e quindi non c'è una vera e propria centralità, di cui però si sente sempre di più bisogno. E come in Italia si sta parlando chiaramente di trasformare la Costituzione italiana, se non altro per creare un sistema di premierato che potrebbe finalmente condurre, dare all'Italia la possibilità di avere un governo degno di questo nome dopo più di 80 anni, anche in Europa si stanno puntando una serie di modifiche centralizzatrici che sono sul piatto della bilancia anche per il prossimo Parlamento europeo.
Grazie Gabriele, sei bello entrato a piedi uniti su quest'Europa. Partiamo con le domande, così entriamo più nello specifico di queste elezioni. A giugno si terranno le elezioni europee. Sono elezioni ritenute sempre di poca importanza, è giusto? A cosa serve il Parlamento europeo?
Ecco, scusa, il Parlamento europeo di per sé serve a poco, nel senso che i deputati hanno poco tempo a disposizione per parlare, devono chiaramente eleggere le commissioni, possono far passare alcune leggi comunitarie che però fino adesso hanno un valore relativo, perché non si capisce mai quanto siano vincolanti rispetto a quelle nazionali, possono essere accettate o non essere accettate. Quindi fino adesso il Parlamento europeo è servito per una grande miopia. Ecco, faccio solo un esempio. Io sono stato, per capire le differenze, sono stato alle elezioni tunisine. Sono stato come giornalista alle elezioni tunisine del 2010-11, adesso non ricordo esattamente l'anno, e c'erano i rappresentanti di tutte le nazioni, e ho notato che soltanto due gruppi stavano sul pezzo in maniera politica, diciamo la sinistra più o meno paratroschista e le associazioni legate a Israele. Tutti gli altri stavano lì a fare la passerella politica, come se fossero facendo una scampagnata di fuori porta. Ed è la stessa cosa che succede un pochino in generale per quello che è restato fino adesso il concetto del Parlamento europeo. A cosa è servito il Parlamento europeo per i partiti politici in generale, soprattutto per i partiti politici non francesi, non tedeschi, cioè non quelli che diciamo avessero un'importanza, un ruolo importante da giocare, e sono serviti per due cose, per piazzare, io dico sempre, le persone che sono state trombate, i vecchi illustri o qualcuno che non si poteva essere eletto, per dargli uno stipendio e per poter ottenere, quando ci si riusciva, dei finanziamenti con i quali, attraverso i quali fare molte cose, quasi tutta senza alcun valore politico. Quindi è stata come una specie di come in Italia spesso si vengono sfruttate le regioni per poter mungere la vacca, per favorire un gruppetto piuttosto che un altro, una cerchia di amici. Questo è stato il ragionamento principale, abbastanza diffuso, soprattutto in Italia in particolare, però, perché ho notato che altrove, anche in Spagna, sono stati molto più bravi a capire anche l'importanza dei finanziamenti. Comunque più che altro come una cosa secondaria attraverso la quale se appunto si potesse fare qualche soldo. Poi c'erano le quote di sbarramenti erano molto più bassi, a volte non c'erano nemmeno, quindi anche un piccolo partito poteva andare lì, salvarsi e continuare a vivere. Insomma è stata una cosa praticamente che puntava esclusivamente all'auto, diciamo alla sopravvivenza, mentre invece non si è capita l'importanza che si può avere, che forse probabilmente nella prossima legislatura accadrà, per modificare alcune cose, per poter fare un salto di qualità che possa permettere di assumere un minimo di potere politico reale, in maniera tale da andare verso un'autonomia strategica, per poter dare a quella che è la seconda economia del mondo, dare la capacità di avere un ruolo politico all'altezza, che è quello che sostanzialmente contro cui si stanno muovendo da almeno 10 anni in maniera pesante i russi e gli americani.
Gabriele, io ho sempre avuto un grosso dubbio, mi piacerebbe sentire da te la tua opinione, ma la differenza fra Parlamento europeo e Commissione europea qual è? Nello specifico e nel dettaglio cosa cambia?
Ma in realtà il Parlamento europeo propone delle leggi che le commissioni a sua volta vanno in qualche modo a provare o a decidere, ma in realtà né l'uno né l'altro hanno questo grandissimo potere. Il solo potere reale in questo momento, perché le cose si annullano tra di loro, non so come spiegarti, l'unico potere reale viene dato dalle politiche di austerità o dalle politiche di finanziamento, cioè quando il finanziamento viene legato, guarda come hai visto il PNRR, quando il finanziamento viene legato a delle condizioni particolari, queste condizioni particolari diventano a quel punto determinanti, perché a quel punto io Stato italiano, io Stato greco, io Stato ungherese, quello poco importa, io governo, pur di poter usufruire dei finanziamenti, mi adeguo a quello che è stata la cosa che è stata decisa, perché altrimenti non viene deciso, tutto quello che viene deciso non viene assolutamente realizzato. Sono tutte storie. In realtà la logica del Parlamento europeo è stata basata, perché dico che molto, quindi anche della Commissione, perché è molto simile a quella italiana, perché è stata basata sulla neutralizzazione reciproca. Quindi si ha tutto il peggio della democrazia, nel senso che i deputati hanno pochissimo tempo per parlare, hanno pochissima funzione e via dicendo, le commissioni poi dopo a quel punto lavorano le cose per poter imporre ciò che dovrebbe essere unitario, perché sono le commissioni che le impongono. Le commissioni tra l'altro sono state elette chiaramente a maggioranza dal Parlamento, quindi in questo senso il Parlamento potrebbe avere una funzione. Ma tutto questo non serve fondamentalmente a nulla se non a perdere tempo. Questo cosa comporta? Questo ha comportato finora due grossi problemi. Il primo problema è che è esattamente l'opposto di quello che dicono i sovranisti, cioè il vero problema è che non c'è un vero proprio potere centrale europeo, e questo non è che permetta quindi ai poteri nazionali di combinare qualche cosa, perché i poteri nazionali si annullano reciprocamente. Però in contemporanea, in questa forma di democrazia totale, quello che succede è che le piccole lobby organizzate, soprattutto organizzate col lavoro, perché molte volte queste lobby sono organizzate per competenza, per esempio mi riferisco ai ciostisti, possono riuscire a influire, influenzare e a far passare delle cose che poi dopo vengono realizzate tramite gli impegni del finanziamento. Quindi il problema di oggi, il problema dell'Unione Europea, che è una non Unione Europea che tramite una forma di democrazia con una commissione che sembra avere dei poteri dittatoriali che di fondo non ha, e un Parlamento che sembra sostanzialmente non avere alcun valore, si ritrova a girare tutto in tondo, e questo impedisce assolutamente l'avvento di una forza centrale, centripeta, che invece si sente sempre più bisogno che ci sia, e con tutte le contraddizioni esistenti, perché poi dopo ci sono contrasti anche di interessi che sono evidenti, persino tra Germania e Francia. Questa è una tendenza che si sente sempre di più, ad esempio da parte francese, italiana e tedesca, e persino dall'olandese. Diciamo che le grandi resistenze vengono da alcuni centri che stanno cercando di assumere valore, tipo la Polonia in questo momento.
Ti ringrazio, Gabriele. Allora, partiamo con un'altra domanda. Si fa un gran parlare dell'ipotesi di sorpasso delle destre nel loro insieme, ovvero popolari, conservatrici identitarie, sulla sinistra sempre maggioritaria. Sarebbe un sorpasso che cambierebbe qualcosa?
Potrebbe, ma non è chiaramente matematico. Mi spiego perché dico questo. Teoricamente potrebbe avere un'importanza non dico necessariamente sull'abbandono, ma quantomeno sulla revisione della riduzione delle politiche culturali di tipo progressista, woke, LGBT, eccetera, eccetera. Però non è così matematico, perché sappiamo bene che queste tendenze sono trasversali. È vero che la sinistra ne ha fatto e ne fa una bandiera, perché non avendo più nulla da difendere, difende soltanto i cosiddetti diritti civili delle minoranze, quindi da questo punto di vista forse potrebbe segnare un qualcosa di positivo. Il secondo punto che potrebbe significare qualcosa, potrebbe essere ancora un discorso importante, potrebbe essere il fatto della funzione di un sovranismo europeo che potrebbe essere un pochino più nazionalista di quello che potrebbe essere rappresentato dalle forme dei socialisti o socialdemocratici. Però il problema è questo, il problema è che molta di questa gente che dovrebbe essere eletta è qualunquista, è superficiale, è assolutamente priva di scientificità, sono degli assurdi dilettanti. Cioè, se noi prendiamo ad esempio quelle che sono considerate le destre più radicali, più in realtà non sono le più radicali, sono le più urlatrici, è tutto un discorso completamente differente. Noi prendiamo per esempio Vox, in Spagna, noi prendiamo la FD in Germania, noi prendiamo la Rassemblement National in Francia, non hanno molto, cioè in molte cose sono uguali e molte cose sono molto diverse. La cosa preoccupante è che però queste che non hanno una cosa, cioè una cosa preoccupante è che spesso sono quelle che più si oppongono contro la unificazione militare ed energetica europea, e questo è assolutamente un problema, quindi potrebbero rappresentare un handicap. La seconda è che sono anche abbastanza divise sulla questione, per dire, della strategia europea nei confronti dei suoi nemici, tra i quali la Russia, perché il Rassemblement National e la FD, già Vox è diverso, il Rassemblement National e la FD hanno avuto dei grossi finanziamenti da parte dei russi, e quindi si trovano ad essere un po' come il Partito Comunista degli anni 50. Quindi potrebbero rappresentare, potrebbe essere un grosso cambiamento, ma potrebbero addirittura rappresentare il cavallo di Troia dell'antieuropeo e quindi della problematica per far saltare la macchina. Però c'è una cosa che siccome nessuno di questi personaggi è animato da una convinzione, da una fede, da un fanatismo e da una volontà di potenza, sono facilmente corruttibili, ma non corruttibili nel senso che gli pagano il denaro, più che altro sono facilmente come posso dire, sì, diluibili, cambiano posizioni su tutto, basti guardare il Rassemblement National, ha cambiato 20 volte posizione nel giro di 14 anni, e quindi con la loro incapacità di essere solidi forse potrebbero annullare l'handicap che possono rappresentare.
Perfetto. A proposito di identitari, in vari casi sovranisti, cosa c'è da attendersi dalle loro probabili avanzate travolgente? I sondaggi danno il Rassemblement National francese di gran lunga al primo posto tra i partiti con circa il 30% nei sondaggi. L'AfD in Germania sembra stabilizzarsi oltre il 15%.
Ma come dicevo prima, allora, innanzitutto vediamo dal punto di vista europeo, bisogna vedere quanto sono disponibili a lasciarsi guidare da gente che ha sicuramente più testa e più volontà di potenza, che purtroppo è più moderata. Cioè non c'è paragone, non c'è assolutamente paragone, non soltanto con Fratelli d'Italia, non c'è assolutamente paragone nemmeno con l'UDC tedesca. Stiamo parlando di livelli di tutto che sono incomparabili. Quindi se si lasciano guidare e contemporaneamente possono portare alcuni elementi, se non altro dialettici, per poter rendere più nazional sovranista e sovranista in senso europeo, voglio dire, la linea delle destre europee, questo può essere positivo. Altrimenti diventano il cavallo di Troia del nemico dell'Europa. Invece dal punto di vista nazionale il discorso è diverso, perché ad esempio l'avanzata del Rassemblement National può comportare qualcosa, cioè diciamo può avere un ruolo importante nel dopo Macron, perché Macron, sappiamo tutti, nel 2027 non potrà più essere rieletto. In questo momento non esistono alternative politiche al Rassemblement National, che secondo i sondaggi, se andassero, cioè i sondaggi di adesso lo darebbero, non parliamo del Presidente della Repubblica, ma lo darebbero al di sotto solo di 11 seggi dalla maggioranza nel caso di elezioni, quindi avrebbe la possibilità paradossalmente di diventare il primo partito di Francia, però non ha capacità di fare coalizioni. Cioè, quindi diciamo che è tutto un discorso da vedere. Sicuramente il Rassemblement National ha dei giovani che possono anche essere interessanti, la situazione può modificarsi in un qualcosa che può avere una miscela, una sintesi, e quindi può avere determinati spazi. Quello che io continuo a considerare invece come assolutamente negativo il tutto e per tutto, sia a livello nazionale sia a livello europeo, è la FD tedesca.
Perfetto. Il prossimo Europarlamento e la prossima Commissione europea saranno chiamate a scelte decisive, così come si dice. E se in che ambiti e con che prospettive?
Non ho capito l'ultima domanda.
Allora, e se sì, in che ambiti e con che prospettive?
Ah sì, dunque, allora si sta discutendo su molte cose. Una delle che sono fondamentali, uscire dalle gabbie dei trattati, dalle gabbie con cui si siano praticamente legate mani e piedi. Uno di questi, che è la cosa più folle, che è stata decisa, mi pare, a Lisbona. Quindi che è proprio la gabbia delle gabbie, è il fatto delle decisioni che debbano essere prese all'unanimità. L'unanimità è inimmaginabile, cioè è come dire che nel Parlamento italiano nessuna legge può essere adottata se non sono d'accordo tutti i deputati. È più o meno la stessa cosa, nel senso, se tutti gli stati debbano essere d'accordo, immaginiamo l'unanimità tra gli stati americani. L'unanimità degli stati americani non sarebbe mai raggiunta, quindi gli Stati Uniti non riuscirebbero a combinare nulla, peggio ancora la Cina. Quindi questo passaggio, il fatto di dover dare a ciascuno, per dover garantire a ciascuno per la sua sovranità un voto che vale quanto un altro, è totalmente folle, cioè basta che, le fabbriche d'armi americane, sto dicendo una stupidaggine per capirci, per impedire l'armamento europeo, che poi non è così perché sappiamo che è molto più complicato e molto più complesso, ma per dare un esempio, basta che compri la banca del Lussemburgo, ecco che l'Europa non si può più muovere. Sono cose di questo genere. Quindi uno dei punti che sta sul tavolo è il superamento dell'obbligo dell'unanimità per passare a maggioranza qualificata. Già questo sarebbe un salto in avanti da paura. Poi ci sono altri elementi tipo l'unità fiscale, la politica energetica, la politica estera e la politica militare comuni. Sono tutti argomenti che sono assolutamente imprescindibili, che debbono essere raggiunti per forza il prima possibile. Ora, in quanto tempo non lo so, sicuramente sulla carta, è quello su cui si sta puntando adesso. E quindi i risultati di queste elezioni saranno sicuramente importanti per vedere se si potrà permettere all'Europa a questo punto di cambiare, se non altro, i trattati e di cambiare la maggioranza qualificata, di andare in quella direzione. Va aggiunto appunto che purtroppo i sovranisti sono contrari su tutta la linea, però sappiamo che sono molto facili banderuole, e quindi rispetto alla possibilità di essere in una maggioranza qualificata, io credo che magari faranno il contrario di quello che dicono, e almeno così lo auspico.
Perfetto. Si stanno muovendo diverse liste minoritarie, definite antagoniste o addirittura antisistema, da Le Manno a Rizzo, a De Luca con Italexit e varie altre sigle. Qui in Italia è tutto un correre e a creare coalizioni per concorrere alle elezioni. Sembra che abbiano lasciato alle spalle la divisione destra-sinistra. Hanno tali liste senso e prospettive?
Ma io direi che vediamo esattamente quali sono le motivazioni che fanno nascere queste liste. Allora, fondamentalmente alla testa di queste liste ci sono due tipi di esseri umani. Alcuni che non vogliono assolutamente tramontare come persone, che in qualunque caso, cioè, hanno bisogno di essere protagonisti, altrimenti non saprebbero come vivere, e altri che sono dei mitomani. Ci ho detto, diciamo che esiste una forma di ribellione qualunquista, piuttosto nevrastenica, che effettivamente è molto diffusa, ma che non ha, questo è il punto che la gente dovrebbe mettersi l'anima in pace, non ha alcuna consistenza reale, molto spesso è apparente, molto spesso è da bar, molto spesso è perché la gente vuole darsi un, come posso dire, un atteggiamento, un, 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 vuole apparire in qualche modo. Io rammento che negli anni 70 io ho conosciuto forse tre persone che dicevano di votare Democrazia Cristiana, erano tutti contro, però la Democrazia Cristiana vinceva sempre. Allora, la gente che se, quando si fanno i sondaggi sulle cose di cui la gente è insoddisfatta, esce fuori di tutto. La gente non sa di cosa sia insoddisfatta, però per dire, faccio un esempio stupido, stavi meglio con la lira o con l'euro? Quasi tutti dicono stavo meglio con la lira, perché la domanda mi sembra un po' come stavi meglio d'estate o d'inverno, ma non è la domanda è posta male, perché non è che nessuno chiede cosa è cambiato la lira dall'euro, perché cosa è cambiato nel mondo, cosa sarebbe successo se fossimo rimasti con la lira. Quindi il fatto, per dire, che ci sia gente, tanta gente che dice stavo meglio con la lira, lascia credere che la gente sarebbe disposta a votare per uscire dall'euro e per tornare alla lira. Poi, quando va al momento, non succede. Io lo spiegavo a quelli del Front Nazionale, non era ancora il Rassemblement, alle elezioni europee presidenziali del 2017, quando Marine aveva preso il discorso di uscire dall'euro, per tornare al franco, e gli spiegai a quelli con cui parlavo che non soltanto che era un discorso assurdo dal punto di vista economico e sarebbe stato un disastro, ma che non sarebbe stato recepito neanche dalla gente. Allora mi hanno risposto: rispondi come i pensionati che incontriamo al mercato, che sono esattamente i quali avevano ragione, tant'è che poi dopo, con un sondaggio fatto all'interno dello stesso partito, la maggioranza dei militanti del partito hanno addirittura contratto uscita dall'euro, perché la gente non è scema. Siamo arrivati al punto che Marina ha dovuto chiedere scusa al suo elettorato durante la campagna elettorale. Quindi, quando uno prende queste cantonate, c'è gente che strilla a destra, a manca, e si pensa che quindi siano tanti, però mi ricordano in qualche modo il ministro Martelli. Che vuol dire il ministro Martelli? Il ministro Martelli è il ministro della giustizia, che ricordo io quell'epoca era un breve passaggio di detenzione per un'estradizione che mi fu data per un reato su cui poi venni assolto, quindi tornai fuori. Mentre ero dentro, il ministro Martelli annunciò, perché le carceri straboccavano di detenuti, annunciò che con la sua legge sarebbero usciti, mi pare dunque, 14 o 15 o 20 mila detenuti su circa 60 mila. La sua legge era la depenalizzazione dell'uso personale di droga. Ora, io mi feci un calcolo e stavo dentro e mi dissi: ma quanta gente passa? Cioè, la gente, quando viene presa per uso personale di droga, viene messa in cella per 24 o 48 ore e poi esce. Quanti potranno essere? Boh, saranno 600-700. In realtà lui annunciò questo trionfo, e dopodiché uscirono non 600-700 persone, ma 16. In realtà lui aveva calcolato quanti erano i drogati, non quanti erano quelli che facevano l'uso personale di droga. I drogati erano tantissimi, però chi aveva ammazzato la mamma, chi aveva rubato. Ora, la gente che ti dice io sono contro l'Europa, sono contro l'euro, sono contro questo, sono contro quell'altro, sono tantissime, ma poi quelli che lo sono realmente sono pochissime. Quindi questa gente che si butta appresso a queste cose, tipo i talentit e tutte queste buffonate, insegue un percentuale di persone che, secondo i loro calcoli, potrebbe votare per loro. E loro stessi poi non hanno alcuna, in realtà non sanno nemmeno cosa vogliono, oltre ad essere eletti a prendere qualche soldo per poter andare in televisione, perché poi non c'è nessun discorso. Quindi tutte queste liste cosiddette antagoniste sono una patetica barzelletta.
Quindi una bella comica tutto quanto questo, eh? Allora, il popolo non vota, lotta. Cosa pensi oggi di questo slogan dei tempi della tua gioventù?
Allora, in realtà era uno slogan un pochino forzato, nel senso che basti vedere le rivoluzioni nazionali, il popolo ha votato e ha anche lottato. Però in realtà c'era un fondamento importante in quanto il voto accompagnava la lotta, non sostituiva la lotta, che è una cosa fondamentale. E poi dopo, soprattutto, al di là della lotta, accompagnava una mobilitazione, accompagnava un'occupazione di spazi, accompagnava una conquista della società, cose che oggi non esistono. Allora che succede? Che praticamente si è passati un doppio errore, cioè due errori uguali e contrari. Un errore è quello che si pensa di cambiare tutto tramite il voto, e un errore è che si pensa che la persona pura e dura non vota. Ora, il discorso di votare o non votare non è un problema morale, cioè uno può benissimo non votare, come può benissimo votare, mentre il voto non è necessariamente. Allora, capisco che uno può immaginare se esiste il partito nel quale, o il movimento nel quale lui si riconosce totalmente, che diventa quindi un'adesione, come posso dire, fanatica, spirituale, mimetica. Il voto è qualcosa di più di una scelta, è un'adesione incondizionata. Quindi, se uno rifiuta l'adesione incondizionata, ed è logico che la rifiuti perché non si capisce a che cosa dovrebbe dare l'adesione incondizionata, è perfetto. Se invece pensa che può essere utile col suo voto fare qualche cosa da un punto di vista pratico o pragmatico, è un altro discorso. Che non è fondamentale, perché poi dopo uno sa benissimo, probabilmente, quello che conta lui è relativo, per cui uno può benissimo non votare. Non sono assolutamente contrario al fatto che non si voti, come non sono contrario al fatto che si voti, ma se uno pensa che votando cambia qualche cosa, punto e basta, anche lì non ci siamo, perché non è che se tu fai raggiungere una maggioranza assoluta a un movimento, a un partito che sono forzatamente, obbligatoriamente complessi e in qualche modo contraddittori, non è che questi arrivano e fanno qualche cosa semplicemente con il voto, perché i trattati, le istituzioni, i collegamenti, le forze di rapporti con le lobby, i poteri reali sono talmente connessi e talmente forti che il voto di per sé non basta assolutamente, anzi. Spesso e volentieri porta, come abbiamo visto quando fanno allo sbaraglio quattro cialtroni, abbiamo visto che è successo con 5 Stelle, abbiamo visto che è successo anche con lo stesso Salvini, tutti trovi che quelli che la tua ecco, proprio la rivoluzione dei voti è stata proprio dai 5 Stelle, non ricordiamo dovevano, cosa dovevano fare i 5 Stelle e cosa hanno fatto, tutto il contrario. Fanno tutto il contrario perché sono buffoni, sicuramente, ma non solo per quello, ma tutto il contrario anche perché sono andati di fronte a una realtà in cui che si erano immaginati in maniera totalmente diversa. E questo vale anche spesso e volentieri per i sovranisti. I sovranisti sono persone che non hanno alcun senso del reale, non hanno conoscenza storica, non hanno conoscenza economica, non hanno, spesso e volentieri non hanno neanche rapporti con la società, non si muovono, non hanno fatto nulla. Quando arrivano e vogliono che devono arrivare applicare una qualunque delle loro decisioni sovraniste, non la possono applicare perché sono semplicemente delle speculazioni astratte, assurde e completamente irrealizzabili. Non si tratta soltanto del fatto che si possano vendere a cosiddetti poteri estratti. Quindi diciamo che la realtà è che si può benissimo votare, che il voto può avere un'importanza, però bisogna soprattutto lottare, ma lottare quantomeno, non dico fare la rivoluzione perché mi sembra una cosa in questo momento piuttosto complessa, a meno che non si parli di una rivoluzione creatrice, però quantomeno bisogna avere il senso della mobilitazione, del saper agire quotidiano, costantemente e poi accompagnarlo. Le due cose non debbono essere per forza necessariamente collegate, perché nel mondo di oggi non puoi avere diciamo, il partito come al tempo di sua eccellenza. Di conseguenza il voto può essere dato in maniera pragmatica, però accompagnato a una tua adesione, non a colui verso colui o l'istituzione a cui tu dai il voto, che tra l'altro ricordiamo che tutti i partiti continuano a cambiare costantemente, perché siamo nella società più fluida possibile, ma alla identità che tua, che attraverso la quale tu interagisci con la società e con la cultura e con la politica, e quindi puoi partecipare in entrambi i modi, ma insieme, a modificare le cose.
Perfetto. Come ritieni che si debba guardare alle elezioni europee e in seguito alle scelte che verranno compiute a Bruxelles?
Diciamo che bisogna vedere, forse queste sono le prime elezioni europee in cui sono in ballo, almeno teorico, alcune questioni centrali, no? che ho nominato, cioè il tentativo di uscire dall'unanimità a livello delle decisioni internazionali, la possibilità quindi che viene immediatamente dopo, che viene immediatamente a pioggia, di costruire un esercito europeo, la possibilità addirittura di mettere in discussione, che anche questo viene immediatamente dopo, il nucleare, addirittura il nucleare militare, la possibilità di creare una politica fiscale comune che possa permettere di salvaguardare di evitare che esistano i paradisi fiscali all'interno dell'Unione Europea, in maniera tale che non ci siano gli sfruttamenti, la possibilità di avere una politica energetica ed estera comune, o almeno il più comune possibile. Quindi sono punti centrali. Ecco, quindi io credo che che bisognerebbe cercare di votare per chi da questo punto di vista si muove in maniera corretta, però chiaramente bisogna vedere chi è e cosa vuol dire esattamente. Tra l'altro bisogna anche saper decifrare, perché se lo fa dal punto di vista delle cosiddette destre, ha bisogno sempre comunque di usare una terminologia rassicurante, perché per troppo tempo il parassitismo, perché di parassitismo si tratta, delle destre rispetto alla politica, perché questo è stato per tanti anni, si è nutrito di quel qualunquismo antieuropeo, del fatto di accusare la BCE e l'Unione Europea di tutto, quando in realtà non è che non fossero esenti da colpe, ma le maggiori colpe erano a Roma o a Parigi. Quindi bisogna, secondo me, saper vedere esattamente chi è, si muove in qualche modo in quella direzione, e a quel punto appoggiarlo. Questo, per esempio, ripeto, in Francia sarebbe problematico, perché il Rassemblement National sulle le posizioni centrali si pone in maniera opposta, che a mio avviso non ci metterebbe, attraverso una nuova maggioranza, se potesse entrare una maggioranza parlamentare che tra l'altro gli spianerebbe anche la strada verso le presidenziali, ci metterebbe penso non più di una settimana a cambiare posizionamento e cambiare rispetto alle posizioni elettorali. Quindi mi preoccupa fino a un certo punto. Anche perché l'alternativa in Francia sarebbe votare Macron. In Italia non c'è, cioè alla fine per fortuna non mi pare che ci siano grandi liste di disturbo, per cui forse l'unico partito votabile che può essere ambiguo da questo punto di vista è la Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia non sono molto meno. Certo bisogna sempre fare attenzione a che non prevalgano dei personaggi arrugginiti, però comunque non credo, perché avrebbero degli ordini di scuderia. Quindi forse tutto sommato il sorpasso della destra e sulla sinistra a livello del Parlamento europeo, se ci sarà, potrà fondamentalmente essere positivo, senz'altro dal punto di vista di alcune politiche sulla famiglia, sulla società e anche sull'immigrazione probabilmente, e secondariamente credo anche sul resto, perché io credo che a quel punto proprio gli urlatori da piccionaia, visti si attirati in una zona in cui potrebbero avere dei ruoli di amministrazione, smetterebbero di urlare in piccionaia e farebbero la trasformazione necessaria.
Perfetto, siamo quasi sul finire della nostra intervista. Volevo farti le ultime due piccole domande. L'ultima è tua personale, ma invece ne avevo una curiosità mia che è questa. Ma visto che ci hai parlato fino adesso di partiti, movimenti che sono un po' delle burle, no? Molto manovrati, molto corrotti e tutto, tu nel tuo girovagare, nel tuo conoscere persone, hai visto, incontrato uomini, donne capaci di poter prendere in mano e cambiare le cose, poter dare una svolta a tutto questo? Poi la domanda finale per te invece è questa: tu non
Nei
hai
partiti, aspetta, nei
nel
partiti?
partito, ma anche nel tuo girovagare tra vari movimenti politici
No, quello
radicali?
sì. Allora, io sto notando una trasformazione, soprattutto nei giovani, molto positiva. Non sono assolutamente negativo da quel punto di vista. Invece, per quello che riguarda l'interno dei partiti, il problema è che sussistono delle logiche fagocitanti all'interno stesso del partito, che portano la gente poi dopo. Non lo so, non ho idea. Cioè, per esempio, in Francia sta venendo fuori questa figura giovanissima del giovane che dirige gli europei in Francia, che è Bardella, che ha 27 anni, che però è tutto da vedere se ha veramente, cioè, sicuramente la stoffa politica, bisogna vedere se la stoffa poi dopo per fare qualche cos'altro. Non lo so, nei partiti non saprei dirlo, cioè, voglio dire, obiettivamente in tutta quello che può essere definita l'estrema destra o la destra in generale, transnazionale, estrema, radicale, eccetera, eccetera, in tutta Europa, cioè non c'è nessuno che possa nemmeno competere in qualche modo con la figura della Meloni, tutti gli altri sono molto indietro, cioè siamo a livelli, però diciamo già Bardella forse è un po' meglio di Marine Le Pen e un po' meno Salvini, ecco.
Perfetto. E questa è l'ultima domanda per te invece. Tu non hai diritto di voto, ma se lo avessi e decidessi di esercitarlo, cosa faresti?
Bella domanda, perché da qualche punto, cioè, sarei incerto tra due posizioni. Il piacere mio di quasi snob di continuare a esercitare il non voto, visto che ho votato una volta sola e votavo per Saccucci, forse continuerei a farlo, per Saccucci non per Saccucci sé, ma perché era stato espulso dal partito. Oppure quella di cercare di dare all'Italia e all'Europa una chance. A questo punto la politica dei Fratelli d'Italia mi sembra la migliore, però ecco, dovrei scegliere tra queste due, però per fortuna non devo scegliere.
Ti ringrazio, Gabriele. È sempre un piacere parlare con te, sentire le tue opinioni, le tue idee. Spero di risentirti presto su queste frequenze, di parlare con noi e far conoscere il nostro pensiero, la nostra visione del mondo, che sempre, dal tuo punto di vista, ha sempre un aspetto magnifico. Ti ringrazio, ti saluto e spero di risentirti presto. Un saluto a tutti
Perfetto.
voi, un saluto dal vostro Gabriele.
Grazie Tony, grazie a tutti, alla prossima.
Un saluto grande, un abbraccio a tutti, ci risentiamo presto sulle frequenze di Radio Bandiera Nera Torino. A presto.
cieli più celeste del nostro oro. Ci bucerà la vespa di un proiettile. Le nostre armi sono le nostre canzoni, il nostro